Briciole di Magistero. Il messaggio di Gesù non avrebbe alcun senso se fosse svincolato dal progetto relativo al popolo eletto. Cristo è venuto per unire, per radunare il suo popolo. Ne spiega le profonde ragioni teologiche Papa Benedetto XVI nell'udienza generale del 15 marzo 2006.
Pur con tutta la sua novità, risulta chiaro che la missione del Figlio fatto carne ha una finalità comunitaria. È venuto proprio per unire l'umanità dispersa, è venuto proprio per raccogliere, per unire il popolo di Dio. Un segno evidente di questa intenzione di Cristo di radunare la comunità dell'Alleanza per manifestare in essa il compimento delle promesse fatte ai padri che parlano sempre di raccoglimento, di unificazione, di unità, dico un evidente segno di questa intenzione è l'istituzione dei dodici. Abbiamo sentito il Vangelo su questa costituzione dei dodici e leggo ancora una volta la parte centrale. Gesù salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che egli volle ed essi andarono da lui, ne costituì dodici che stessero con lui e anche per mandarli a predicare e perché avessero il potere di scacciare i demoni. Costituì dunque i dodici sul Vangelo. Il numero 12 evidentemente richiama le 12 tribù di Israele e rivela già così il significato di una azione profetica simbolica implicita nella nuova iniziativa, cioè di rifondare il popolo santo. Tramontato da tempo il sistema delle 12 tribù, la speranza di Israele ne attendeva la ricostituzione come segno dell'avvento del tempo escatologico. Scegliendo 12, introducendoli ad una comunione di vita con sé e rendendoli partecipi della sua missione di annuncio del regno di Dio in parole ed opere, facendo questo Gesù vuol dire che è arrivato il tempo definitivo in cui si costituisce di nuovo il popolo di Dio, il popolo dei 12 tribù che diventa adesso un popolo universale, la sua Chiesa.
Quando si dice popolo, non si può non pensare ai destini del popolo trasversale dei migranti. Una vera contronazione che percorre disperatamente mari, si incaglia davanti a frontiere, si disperde in centri di accoglienza, scatena dibattiti politici, portandosi dietro le tragedie inenarrabili dei singoli, delle famiglie disperse, dei bambini a rischio della vita stessa. Il fenomeno era già evidente a Giovanni Paolo II negli ultimi mesi della sua vita. 18 maggio 2004, plenaria del Pontificio Consiglio dei Migranti.
Il dialogo interculturale, interreligioso ed ecumenico nel contesto delle odierne migrazioni sottolinea l'attualità e l'importanza del servizio che il vostro Pontificio Concilio è chiamato a svolgere in questo momento storico. La comunità cristiana è chiamata oggi a confrontarsi con situazioni profondamente mutate rispetto al passato. Una di queste è certamente il massiccio fenomeno migratorio che si presenta connotato a volte da tragedie che scuotono le coscienze.
Noi siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli inotipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri e non abbiamo da mangiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Babbo, eri un gran cacciatore di quaglie e di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro, Dio chi per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare.
Migravano nel loro stesso paese, ma erano ugualmente disperati, i cittadini di Roma durante la guerra. Si chiamavano sfollati. Ecco l'appello accorato di Papa Pio XII il 12 marzo 1944 per quella Roma, città aperta, che meno di un anno prima, nel luglio del 43, non era scampata al disastroso bombardamento di San Lorenzo.
Ma in quest'ora particolarmente grave per la tanto martoriata città di Roma, dilacerata nelle vive carni dei suoi abitanti, orribilmente uccisi, mutilati e feriti, e ove più acute si sono moltiplicate le sofferenze e più impellenti e quotidiani i bisogni, noi preghiamo di nuovo, supplichiamo, scongiuriamo quanti posseggono mezzi per venire in aiuto, sia con offerte materiali, come anche col lavoro e con la prestazione dell'opera, di non negare il loro efficace contributo e concorso a così urgente e impellente e caritatevole azione. Che se ognuna delle città colpite in quasi tutti i continenti da una guerra aerea che non conosce leggi né freni è già un terribile atto di accusa contro la crudeltà di simili metodi di lotta, come potremmo credere che qualcuno possa mai osare di tramutare Roma, questa alma città che appartiene a tutti i tempi e a tutti i luoghi e alla quale il mondo cristiano e civile tiene fisso e trepido lo sguardo, di tramutarla, diciamo, in un campo di battaglia, in un teatro di guerra, perpetrando così un atto tanto militarmente inglorioso quanto abominevole agli occhi di Dio e di una umanità cosciente dei più alti e intangibili valori spirituali e morali.
Eucaristia significa dono, e dono in questo caso significa amore. Un amore che si misura in un ambito universale, profondamente comunitario. Dal pane di Gesù al corpo mistico della sua Chiesa, il passo è breve e insieme vertiginoso. Rito del Corpus Domini del 5 giugno 1969. I toni di Paolo VI sono davvero appassionati.
È la celebrazione dell'Eucaristia che è sempre principio di unione, di carità, non solo nel sentimento, ma deve essere anche nella pratica. Amatevi, ha detto Gesù proprio nella sera in cui ha istituito l'Eucaristia. Amatevi come io vi ho amato. È il comandamento nuovo, quello che deve distinguere i figli della Chiesa. E esso trova la ragione, la molla segreta, proprio nella comunione, nella messa, che è la celebrazione della comunità cristiana e l'alimento della carità. In ogni comunità che partecipa all'altare, è ancora il concilio a ripeterlo, è offerto il simbolo di quella carità e unità del corpo mistico, senza la quale non può esservi salvezza. In queste comunità, le chiese, le cappelle, le parrocchie, le cattedrali, sebbene spesso piccole e povere o disperse sulla faccia della terra, è presente Cristo, per virtù del quale egli raccoglie il suo corpo mistico, egli forma la sua Chiesa.
Briciole di Magistero.